Allora, buongiorno a tutti, ci ritroviamo per proseguire il nostro percorso di riflessioni di testi sulla preghiera, come al solito un po' di, come dire, riambientamento nel percorso, considerato che in mezzo passano tante cose. Prima di Natale, nei tre incontri prima di Natale, abbiamo un po' percorso un aspetto più descrittivo, in qualche modo, di alcune dimensioni, si dovrebbe dire tecnicamente antropologiche, cioè comuni, no? Di un desiderio di preghiera, di comunicazione, e che in qualche modo la nostra verità più profonda non sia senza interlocutori, no? E che non siano solo gli interlocutori umani, con i loro limiti, spesso con i loro affetti, ma anche con i loro limiti, ad ascoltarci. E l'abbiamo fatto percorrendo i tre testi, quello di Genesi, del Cantico, il primo, sulla necessità, il desiderio, il movimento, la volontà di essere riconosciuti; il secondo, di Genesi, sul tema della lotta con le parole, tra parole e silenzi; e il terzo, il testo di Amos che abbiamo visto l'ultima volta in dicembre, sul tema un po' della... si intitolava Preghiera e preghiere, sull'idea di, come dire, come funziona, qual è il contrario di preghiera, no? In qualche modo quello che l'altra volta ci dicevamo è, almeno secondo il testo di Amos, il contrario di preghiera non è mancanza di preghiera, ma idolatria, no? Cioè non è che il contrario di pregare è non pregare, no? Non si dà nell'esperienza umana che ci sia un tempo della nostra vita in cui non esista questo desiderio più o meno tematizzato, percorso, di essere riconosciuti, no? È chiaro che ci sono tanti modi in cui noi lo esprimiamo, no? Vedo delle facce perplesse, allora, come dire, riprendo. Allora partiamo al contrario, no? Se noi ragioniamo sulla preghiera a partire dalle preghiere, cioè diciamo, ok, le preghiere, l'Ave Maria, il Padre Nostro, o comunque i tempi, anche non con delle parole fissate, no? Ma i tempi in cui uno pensa a Dio, o non si sa bene a cosa deve pensare, o legge la scrittura, un tempo tolto dalla vita, no? Dunque di conseguenza la vita mi distrae, tutti quei ragionamenti lì, no? Se ci pensate un attimo, sono dei ragionamenti che non hanno tanto un capo né coda, no? Nel senso che se la vita mi distrae, c'è qualcosa che non funziona, perché pregare, cioè l'esperienza della mia vita riconosciuta, è ciò che c'entra nella vita, non ciò che la nega, no? Allora, se noi pensiamo alle preghiere in questa logica qua, certo, il contrario della preghiera è non pregare. E finiamo in quei vicoli ciechi, no? Del tipo, mi piacerebbe tanto pregare, penso che sarebbe giusto pregare, ma non ho tempo, no? Perché quello diventa l'ennesimo impegno di un elenco di impegni, no? Abbiamo già delle agende molto piene e quello rischia di diventare l'ennesimo impegno. Non solo, ma l'ottimo guadagno di questa idea di immaginare la preghiera così sarebbe che raccogliamo senso di colpa, cioè che non è mai abbastanza, no? O la logica per cui diciamo, che ne so, che beati i monaci di clausura che hanno tutto il tempo per pregare, no? Poi conosciamo dei monaci di clausura, ti dicono che sono indaffarati, che hanno un mucchio da fare, e tu dici, ma no, ma non è possibile, cioè allora proprio lo stress è una malattia... E allora, di per sé lo sforzo di questi primi tre incontri era di cominciare a girare un po' lo sguardo, cioè rendersi conto che la preghiera è un'altra faccenda, no? È proprio un'altra faccenda nell'origine. Poi magari si esprime anche con delle preghiere o con un tempo separato, va bene, ma di per sé non è quello il problema della preghiera, no? Il problema della preghiera è riconoscere nelle nostre vite il desiderio di essere riconosciuti e incontrati, no? Come lo esprimiamo, imparare a a riconoscerlo e dunque poi, a seconda dei tempi della nostra vita, a valorizzarlo e a dargli gli strumenti che richiede. Faccio il solito esempio, così magari ci capiamo meglio, che è quello del rapporto tra due persone, un rapporto profondo di amicizia, d'affetto, d'amore. Non è che uno deve scriversi sulla gente a ricordarsi di dire buongiorno, no, perché se se lo deve scrivere c'è qualcosa che non funziona, insomma, è un po' grave, no? Uno si dice buongiorno e a volte se lo dice con molta calma, facendo anche due parole, bevendo insieme un caffè, e a volte se lo dice in gran furia perché uno esce e l'altro c'ha da finire una cosa, eccetera. Quindi la modalità in cui questo buongiorno è detto è può essere molto diversa, ma contemporaneamente senza quel buongiorno la nostra giornata comincia un po' stortina, cioè uno gli manca qualcosa, non so se riesco a spiegarmi. E non è che la vita ti distrae o meno, certo, forse uno amerebbe essere sempre in vacanza in cui si può alzare con calma, prendere il caffè insieme, fare due parole, no, così, però forse anche questo è un desiderio un po' così, perché poi in realtà se uno fosse veramente sempre in vacanza alla fine rischierebbe di pestarsi i piedi, cioè meglio che ognuno ci abbia anche un po' la sua vita e faccia le proprie cose, no? Ma contemporaneamente è chiaro che poi uno si dice buongiorno o buonanotte alla sera anche perché poi c'ha delle cose da dirsi, no? Perché dice com'è andata la giornata, che succede? Ah, sai che ho incontrato il tale, eccetera, sai che ho pensato questa cosa, sai che, no? Allora, noi non percepiamo queste due cose in contraddizione, la vita che facciamo e questo parlarsi ed essere riconosciuti, no? O che l'altro dica, ah bene, ma c'hai la faccia tirata, c'è qualche preoccupazione, no? Cioè riconosca il nostro essere al mondo, no? Non lo percepiamo in contraddizione se non quando c'è qualcosa che non funziona, no? Cioè quando quell'altro secondo noi lavora troppo e quindi la quinta mattina che io ho la faccia tirata continua a dire buongiorno ed esce e non mi dice ma c'è qualche cosa che non va, no? Allora cominciamo a dire ah, lavori troppo, il lavoro ti toglie tutte le energie. Riesco un po' a spiegarmi? Allora, la preghiera non sta dalla parte di un tempo separato, sacro, spirituale, no? Sta dalla parte dell'essere riconosciuti dentro la vita che si ha. Poi è chiaro, in questo noi siamo tutti, se volete ci sono lunghe motivazioni storiche, eccetera, eccetera, siamo tutti un po' educati a essere bambini, no? Ai bambini si deve dire di grazie, di buongiorno, perché di per sé sono un po' selvaggi, non vedono, ma non selvaggi perché sono cattivi, ma perché giustamente essendo bambini sono totalmente autocentrati, non riconoscono l'altro, no? E allora noi gli insegniamo progressivamente a riconoscere l'altro, che non è solo una questione di buona educazione, no? Di grazie alla nonna, ma è di grazie alla nonna implicitamente renditi conto che esiste un altro che ha fatto una cosa per te, apri gli occhi, guarda, no? E comunica che hai riconosciuto questa cosa, no? E speriamo che un po' alla volta, crescendo, imparino non solo a dire grazie, buongiorno e buonasera, perché non è che noi vogliamo solo fare delle persone formalmente ben educate, ma oltre che a dire grazie, buongiorno e buonasera, imparino a stare in rapporti di riconoscimento gli uni con gli altri, no? Allora noi dal punto di vista della fede siamo un po' tutti ancora bambini, ci abbiamo un mega genitore interiore, un superego pazzesco che ci dice ah, di grazie, di buongiorno, di buonasera, no? Cioè devi fare questo, devi fare quello, devi dire queste preghiere, no? Perché se no non sei un buon cristiano. E allora o abbiamo una reazione da adolescenti, e cioè come fanno gli adolescenti, di grazie alla nonna, no? Cioè e allora basta, non prego più perché non ho tempo, ma in fondo è una perdita di tempo. E come gli adolescenti troviamo 10.000 ragioni, facciamo 6.000 obiezioni, 4.000 logiche, come gli adolescenti, cioè perché devo dire grazie se poi va tutta la storia, che, no? E il genitore che dice ok, perché devi dire grazie? Perché si dice grazie? Perché l'altro esiste, no? Poi ti ha trattato male, pazienza, no, perché uno è educato anche se l'altro è maleducato, e cominciamo tutta la piva. Ecco, noi siamo, o abbiamo la reazione da adolescenti o quella da bambini, cioè siamo belli contenti di dire grazie perché così c'è la nonna, c'è la mamma, c'è il papà, tutto è tranquillo. Il problema è che rischiamo di non diventare mai adulti in questa cosa. Non so se sono riuscita a spiegare un po' meglio con il solito esempio, sì? Allora, da questo punto di vista, la questione della preghiera è la questione della capacità di riconoscere nella propria vita, per esempio, il luogo, il tempo, il modo, i modi che poi variano, come variano nella vita, no? In cui io rimango dentro a un dialogo con questo altro che è Dio, su cui la differenza rispetto agli umani è che noi abbiamo la certezza che lui non smette né di ascoltare né di dialogare, quindi per lui è sempre un momento buono. Certo, però bisogna che sia un momento buono anche per me, no? Cioè che io abbia delle cose da dire, un pezzo di vita da raccontare, qualcosa da ascoltare, eccetera eccetera, ok? E questo può avere delle forme più condivise, quelle che la sapienza cristiana ha elaborato nel corso dei secoli nelle vite credenti, no? Dunque c'è una grande tradizione monastica e non solo di lettura della scrittura, perché è uno dei modi in cui uno guarda il volto di quell'altro, no? E queste sicuramente sono metodi affidabili, perché se non altro sono ampiamente sperimentati da quei 15, 20, 30, 25 secoli, no? Già gli ebrei usavano i salmi per pregare e noi cosa facciamo? Non ci allontaniamo tanto da lì, usiamo i salmi per pregare, cioè nel senso, se ha funzionato per tanti secoli così, forse funzionerà anche per me. E a fianco a questo ci sono poi tutti i modi, gli spazi, i tempi, le modalità che possono essere proprie della nostra esistenza o di una certa stagione della vita o di una certa situazione in cui ci troviamo e così via. Ma non è diverso in questo se ciascuno di noi riflette che cosa vuol dire per lui comunicare profondamente, quali sono le sue esperienze di comunicazione profonda che ha fatto negli ultimi 25 anni, scoprirà che c'è un ventaglio molto vasto, no? E che forse ci sono alcune comunicazioni molto piene di parole e alcune comunicazioni che non riusciremmo nemmeno a raccontare perché sono state un istante o tre minuti, magari senza una parola detta, ma in cui io, se ci penso ancora adesso, mi commuovo ancora, perché uno ha fatto quell'esperienza di una comunicazione, di un riconoscimento reciproco assolutamente profondo. Riesco un po' a spiegarmi. Allora, questi primi, i primi tre percorsi puntavano un pochino a cercare di far fare questa svolta, eh? Cioè passare dall'idea di preghiere, le preghiere, all'idea di preghiera, no? E da oggi in poi facciamo un ulteriore passo avanti e entriamo un po' nella, come dire, tecnicamente si dovrebbe dire nella struttura cristologica della preghiera, per dirlo con una parola difficile, cioè nella misura, nel modo, nello stile con cui, in cui Gesù non tanto ha pregato, ma è stato preghiera, in come lui ci ha dato in qualche modo il paradigma di questo rapporto con il Padre, che è molto più che i momenti in cui Gesù si ritirava sul monte a pregare, perché poi, se no, ancora una volta diciamo, ah, Gesù si ritirava sul monte a pregare, ora, i monti qua ce li abbiamo abbastanza vicino, però il tempo di prendere e andare sul monte non proprio tutte le sere, dunque io non posso pregare come Gesù, no? Cioè, allora, non è questa la questione è qual è il paradigma che Gesù ci mostra del suo rapporto di riconoscimento reciproco con Dio, e che ovviamente questo paradigma lo possiamo dire, come dire, in anteprima senza svelare l'assassino del giallo, è quello mostrato da, come dire, una vita condivisa fino a essere spezzata e riconosciuta fino a essere risuscitata. Cioè, ciò che Gesù fa dalla parte sua è che condivide talmente la vita, che non è che la vita lo distrae, condivide talmente la vita fino a morire. Non c'è amore più grande di colui che muore per i suoi fratelli, no? Cioè, fino a spezzare la vita, E dall'altra parte il padre la riconosce così, questa vita così condivisa fino ad essere spezzata, la riconosce talmente con potenza che la risuscita. E in fondo il movimento profondo della preghiera è questo qua, una vita condivisa con Dio, con i fratelli, che è talmente riconosciuta da Dio che diventa una vita eterna. Sì, no, boh, vabbè. E allora, il testo di oggi è un testo strano che a me piace molto, che fa parte del capitolo 16 di Matteo, che è un capitolo complicato perché ci sono, dal punto di vista esegetico, molte questioni sotto. È un capitolo che è un po' un patchwork, un mosaico fatto da pezzi che erano vaganti, che sono stati sistemati insieme, poi da pezzi come quello finale del brano che leggiamo oggi, che molto probabilmente sono stati aggiunti dopo redazionalmente. Quindi ha una storia come testo, una storia complessa. E in genere i bravi parroci, quando fanno le omelie, dicono: ah no, questo testo qua è una storia complessa, quindi adesso vi dico io quello che è importante, cioè lasciamo un po' il testo da parte. Invece è il contrario: i testi che hanno una storia complessa in genere sono i più importanti, perché sono quelli in cui l'operazione di ricostruzione è più esplicita. Cioè, nei testi narrativi, la narrazione di un miracolo, una parabola, così, no? E erano belli piani dal punto di vista del significato, che uno li raccontava e poi dopo un po' si trasformavano, così, ma perdi un po', cioè sono molto simili a testi della cultura contemporanea, no? Potevano essere raccontati con protagonisti scambiati, non so se riesco a spiegarmi, riprendono degli schemi culturali condivisi. I testi invece molto complicati sono quei testi su cui la comunità cristiana si sforzava di esprimere qualcosa di molto originale e quindi ha litigato da pazzi, cioè ha discusso un sacco se era così o cos'ha. E quindi il risultato finale, che viene poi riconosciuto canonico, normalmente ha molto chiara l'intenzionalità dell'originalità di quello che si voleva dire, no? Cioè si vede appena sotto la superficie, come dire, che siccome quei tre pezzi lì prima non stavano insieme e poi li hanno messi uno, due, tre in quell'ordine, vuol dire che volevano proprio che fossero in quell'ordine lì, no? Perché non è che si sono trovati con tutti i pezzi sparsi, li hanno cacciati in un sacchetto, hanno fatto così, li hanno scritti di fila, no. Quei tre pezzi lì stavano addirittura in luoghi diversi e invece li hanno avvitati uno all'altro, che dice qual era il progetto che avevano un po' nella testa. Quindi da questo punto di vista è un testo un po' faticoso nella lettura, perché sono dei pezzi attaccati insieme, ma contemporaneamente è un testo molto significativo. Secondo elemento, scegliere questo testo per il titolo che gli abbiamo dato, il titolo è Ascoltare, e ha come obiettivo, lo dico subito, di farci uscire da questo pregiudizio romantico, melenso, fintamente autoevidente, dell'idea che ascoltare sia A, facile, B, chiaro che cosa bisogna fare, e di soprattutto una cosa che per farla bisogna avere delle condizioni talmente ottimali che dunque siamo tutti giustificati a non farla. Che è un po' l'idea, che un pregiudizio che noi abbiamo sul tema dell'ascoltare Dio, no? Primo, dice, vabbè, per ascoltare Dio bisogna avere silenzio, calma, tempo, conoscenza della parola di Dio. Ragazzi, te riesce due volte nella vita, cioè non è che hai tutta sta disponibilità, primo. Secondo, poi ascoltare sarebbe questa esperienza pazzesca in cui io prima non sapevo delle cose e adesso so. Dubbio che viene a tutti, innanzitutto ai bambini, ma spesso anche ai credenti, è: ma poi cosa si ascolta? Cioè, che cosa dovrei sentire, no? Perché è difficilissimo impegnarsi in una cosa che già ci risulta difficile senza sapere qual è l'esercizio da fare. Non so se riesco a spiegare. Dunque poi andiamo tutti alla ricerca di strumentari spirituali, no? Di suggerimenti metodologici di vario genere che ci facciano sentire un po' più tranquilli che stiamo facendo la cosa giusta, no? Allora, che ne so, le pie suore avevano inventato una roba, no? Durante l'adorazione leggono libri spirituali, rigorosamente, ma leggono, no? E questo è l'esito un po' ridicolo, ma molto semplice, di chi, se tu tante ore stai davanti all'Eucaristia e non riesci a capire che cosa cavolo devi fare, e qualcosa devi fare, no? Guardare la televisione pare brutto, e allora uno legge i libri spirituali, no? Però noi facciamo un po' la stessa cosa, quando diciamo ascoltare, che cosa dovremmo ascoltare? Cioè qual è il risultato che dovremmo raccogliere, no? Negli esercizi, sentito, svolgete l'esercizio come la frase d'esempio. Allora tu c'hai la frase, dici ok, ho capito, devo mettere lì l'aggettivo e lì, e allora poi fai l'esercizio. Ma se ci danno un esercizio senza frase d'esempio, no, non so se riesco a spiegarmi. Quando uno fa una domanda del genere, in genere gli viene risposto: bisogna ascoltare Dio che parla. E beh, certo, e cioè di che cosa stiamo parlando? Perché datosi che io posso ascoltare voi che parlo o non che parlate o non ascoltare voi che parlate, voi potete ascoltare me o no, ma sappiamo di cosa si tratta: uno emette un suono e quell'altro gli sta dietro o si distrae. Ma Dio emette dei suoni? E se sì, come sono riconoscibili? In che lingua parla? Cioè, la sto mettendo un po' sull'ironico, ma perché qui dietro c'è una questione molto grossa che facciamo tutti finta di sapere come funziona, perché è talmente grossa che dice, poi se ci infiliamo lì finisce che perdo la fede, è meglio che non me lo chiedo, insomma. Allora, questo testo ci vorrebbe aiutare un po' su questa faccenda. Come al solito io leggo dal versetto 1 al versetto 17 del capitolo 16. I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno del cielo. Ma egli rispose: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e al mattino oggi burrasca perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? Una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. E lasciateli, se ne andò. Questa è la prima unità narrativa, a cui è appiccicata questa seconda unità narrativa che fa da transito alla terza. La seconda dice: nel passare però all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane. Gesù disse loro: fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ma essi parlavano tra loro e dicevano: non abbiamo preso il pane. Accortosene, Gesù chiese: perché uomini di poca fede andate dicendo che non avete il pane? Non capite ancora e non ricordate i 5 pani per 5.000 e quante ceste avete portato via, e neppure i 7 pani per i 4.000 e quante sporte avete raccolto? Come mai non capite ancora che non alludevo al pane quando vi ho detto guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Terzo blocco. Essendo giunto nella regione di Cesarea, di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Forse con la premessa che ho fatto già uno capisce un po', sentendolo solo leggere, dove, come dire, va a parare, no? Ci sono queste tre unità. Queste tre unità sono state attaccate insieme, una di seguito all'altra. Ognuna di loro pone una condizione iniziale, di luogo, di tempo, e ognuna di loro ha una piccola conclusione, però poi sono anche connesse, eh? E Simone figlio di Giona, quello che ha una rivelazione di quella generazione a cui sarà dato solo il segno di Giona, e il padre che gliel'ha rivelato. C'è questo Giona che ci infastidisce in mezzo per tutto il testo. Allora, va bene, un passo alla volta. I tre testi iniziano così, no? Il primo versetto di ognuno, le tre pericopi. Il primo inizia: i farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova. Il secondo è nel passare all'altra riva e il terzo è essendo giunti. Se uno ve li legge tutti e tre di fila agli inizi, uno vede che cosa sta succedendo, no? La precondizione del primo è chi sfida, la seconda è chi accetta di essere in un esodo e la terza è quando si arriva. Forse ascoltare vuol dire tre cose diverse a seconda di dove ci mettiamo. Se stiamo ascoltando come una sfida, avete presente quando si discute tra persone che si vuole bene e uno dice all'altro: ah, ma tu non sei abbastanza presente, e l'altro ti dice quella frase terrificante per cui si potrebbe anche uccidere, che è: non capisco, fammi degli esempi. Che è la mettersi in posizione di sfida, di ascolto per sfidare, però, no? In cui tu stai sfidando l'altro a dimostrarti, no? E in genere l'altro comincia a incavolarsi a livelli superiori perché comincia a dirti: non posso farti degli esempi, perché se posso mettermi lì a elencarti tutte le volte che hai detto, hai fatto, non hai detto, non hai fatto, però non sei presente. È già facile dire che non sono presente, e cioè lì comincia in genere il disastro. Mettersi ad ascoltare come atto di sfida, per mettere alla prova, è la nostra grande tentazione. Quando abbiamo paura che di non essere riconosciuti, in genere applichiamo l'antica tecnica umana: attaccare per primi e attaccare due volte. Dato che penso che quello che mi sta di fronte non mi riconoscerà, lo sfido. Cioè non mi metto in un atteggiamento in cui l'altro possa interloquire con me. Ma poi avessimo avuto un dubbio che la sfida potesse dipendere, dici: no, ma io non volevo, in realtà non volevo sfidare, è che proprio non ho capito cosa vuol dire ascoltare, ci viene dato il consolante pezzetto di mezzo, che dovrebbe avere come sottotitolo: i discepoli sono tonti. Nel passare all'altra riva, cioè chi accetta di mettersi alla sequela di Gesù e di attraversare un tempo, condividere una vita camminando, può anche non capire un tubo. Quelli sono preoccupati che hanno dimenticato il palio, che è una preoccupazione seria, no? Gesù dice e quelli non capiscono, no? Allora, in fondo si può mettersi anche ad ascoltare e non capire niente, non è grave, dice Matteo, no? La differenza però radicale è in quell'inizio, per metterlo alla prova oppure mentre passavano all'altra riva. E qui tra l'altro c'è un verbo che Matteo usa, questo del passare, che è l'omologo a quello che Luca usa, che è più conosciuto, del verbo del mettersi a seguire, la sequela di Gesù. Per Luca il sinonimo di discepolo è colui che segue, e Matteo usa negli stessi testi più o meno questo verbo, passare, no? Cioè, mentre passavano, perché Matteo c'ha in testa l'immaginario ebraico, le sue comunità vengono dal giudaismo, e dunque c'ha in testa la Pesach, il grande passaggio, l'esodo, no? Quindi il discepolo è colui che compie il nuovo esodo con Gesù, no? Luca c'ha degli interlocutori pagani e dunque non c'ha questo immaginario, non usa l'immagine di passare, ma usa quella di seguire, perché i greci c'hanno nell'immaginario il maestro, no? Aristotele, Platone, e chi segue un maestro, no? E allora Luca, però diciamo il significato è lo stesso. Qui Matteo dice: mentre passavano tutti insieme Gesù e i suoi che gli stavano dietro, c'è una situazione in cui Gesù parla e loro stanno pensando ad altro, hanno un'altra preoccupazione. Vabbè. Ma non è grave, perché questo non impedisce che quegli stessi siano coinvolti nel terzo passaggio, essendo giunti. Cioè, una volta che sto esodo è finito, che siamo arrivati da qualche parte, all'altra riva forse, Gesù chiede ai suoi discepoli e Pietro dà la risposta giusta, che vuol dire che non avevano capito ma avevano ascoltato. Perché c'è una differenza tra ascoltare e capire. Faccio un solo esempio e credo diventi immediatamente chiara per tutti la cosa. Quando ci sono in circolazione i bambini molto piccoli, ogni tanto uno dice: no, dai, non dire sta cosa. E l'altro dice: vabbè, tanto non capisce, no? In genere è vero, i bambini non capiscono, ma ascoltano. Il che poi riporta delle rielaborazioni a volte stranamente inquietanti, in cui raggiungono delle conclusioni insospettabili. Allora, i discepoli non capiscono, ma ascoltano. Vedete un po' meglio i tre. Vabbè. Allora, il primo quadro. Per metterlo alla prova, gli chiedono un segno e parla. Gli chiedono un segno e proprio, vabbè, dobbiamo ascoltare, sei un maestro, eh? E allora facci vedere, no? Senti, dobbiamo ascoltare, facci vedere. Vedete che la richiesta è su un segno per gli occhi, eh? Una delle inquietanti su cui varrebbe la pena veramente di secondo me di lavorare molto nella scrittura, gli inquietanti passaggi cristologici, e che si passa dalla preeminenza degli occhi con soccorso delle orecchie dell'Antico Testamento alla preeminenza delle orecchie con soccorso degli occhi, cioè cambia l'accento. Mentre nell'Antico Testamento centrale è il vedere e si ascolta per capire quello che si è visto, nel Nuovo Testamento centrale è ascoltare e si guarda per ascoltare meglio. I farisei e i sadducei chiedono un segno e Gesù risponde con la frase stracitata, no? Quando il cielo rosseggia la sera dite... No? E quando al mattino e sapete interpretare il cielo e non sapete interpretare i segni dei tempi? Questa frase è una frase, come spesso accade con alcune frasi del Vangelo, che citiamo molto e che prendiamo pochissimo sul serio, no? È come l'ironia che si fa su porgi l'altra guancia, è uguale, no? Tutti conosciamo questo versetto, che è uno dei modi per non porgerla, cioè per dire vabbè, però non in senso letterale, no? E qui uguale, tutti citiamo questo versetto per non fare questa operazione, eppure questo è il centro dell'operazione dell'ascolto, e Gesù lo mette proprio, glielo sbatte sul muso ai farisei e sadducei. Ascoltare non è una strana psico-interior romantico operazione di una voce chissà che da dove arriva. Ascoltare è l'interpretazione dei segni dei tempi, la capacità di rileggere la mia vita e la scrittura in un dialogo costante, con una pazienza e una fedeltà, con una familiarità, per cui a un certo punto uno vede il sopracciglio aggrottato e dice ah, vuol dire questo. Cioè interpretare i segni dei tempi non è un'operazione di tipo logico matematico tecnica che uno fa mettendosi davanti all'analisi socioculturale del paese, si può anche fare, ma quella va fatta soprattutto in una comunità. Ma interpretare i segni dei tempi in questo contesto è l'esperienza di una lettura sapiente, spirituale, cioè secondo lo spirito, della propria vita dentro la scrittura e della scrittura dentro la propria vita. Dio non è che parliamo di chissà come magici, Dio parla nella scrittura, in Gesù e dunque nella scrittura, e poi nella nostra vita. E il problema è interpretare i segni dei tempi. Solo che questa cosa qua richiede familiarità, proprio l'unica parola che mi viene in mente è familiarità. E come tutti noi lo sappiamo, no? Conosciamo qualcuno, ci piace, ci colpisce, lo frequentiamo, lo conosciamo un po' meglio, lo sposiamo convinti di quello che facciamo, c'è sempre un giorno in cui diciamo ma chi ho sposato io? No, ma non è, cioè, non era così, cioè, c'è qualcosa che non va. E forse solo dopo 50 anni possiamo dire: bene, io questa persona la conosco. E più la conosciamo, e più ci rendiamo conto che c'è sempre qualcosa di inatteso, inaudito. Allora, certo, se guardiamo gli altri, sappiamo che noi lo conosciamo di più di quanto lo conoscono tutti gli altri, no? E dunque, rispetto agli altri, diciamo come la signora al mercato sotto casa mia: mio marito, questo non gli piace, no? Con l'aria soddisfatta, no? Ma se guardiamo all'interno del nostro rapporto, scopriamo che l'altro ci rimane comunque un mistero, no? E ogni giorno impariamo ad interpretare un segno, a riconoscere qualcosa, e poi certo accumuliamo nel frattempo, per cui alcune cose ormai andiamo sul sicuro, no? Riesco un po' a spiegarmi? In questo senso noi ascoltiamo l'altro, certo con le orecchie, ma a volte anche con gli occhi, e certe volte, come si sa bene, è notorio, lo ascoltiamo di più se non lo stiamo a sentire. Perché il problema non è capire che cosa concettualmente mi sta dicendo, non sempre, non comunque, ma alcune volte non è quello, ma sentire il suono, da dove arriva quella storia lì. Allora, interpretare i segni dei tempi, ascoltare, è questa roba qua. E Gesù usa per i farisei e i sadducei un esempio della natura, dice: sapete interpretare il cielo, no? Quante cose noi sappiamo interpretare? Tante, eh? I rumori della nostra macchina, no? Il rumore che fa la caldaia, dice, ma sta facendo un rumore che non ha mai fatto, il frigorifero tipico, il ronzio del frigorifero, no? Sappiamo interpretare un sacco di cose, ma perché le sappiamo interpretare? Perché abbiamo una familiarità con loro, perché il frigorifero ha sempre fatto quel zzzz lì, e quindi uno ce l'ha nell'orecchio, non è che ci fa caso che si mette a studiare il frigorifero, no? Però è vero che campa con il frigorifero in cucina, quindi lo sente. Allora, il problema di ascoltare Dio è lo stesso, bisogna campare con Dio in cucina, abituarsi al rumore di sottofondo, e dunque dopo uno sente le differenze, riconosce. C'è una via più breve? No. No. E allora, come in tutti i rapporti, all'inizio uno è molto preoccupato di cosa facciamo, come mi vesto, che cosa devo dire, e quindi anche con Dio all'inizio è così, cioè uno è molto preoccupato di: devo dedicare almeno un'ora alla Bibbia, devo fare questo, come lo faccio, con che metodo, è più importante questo metodo o quell'altro. Va benissimo, perché questo serve a riempire il fatto che Dio sta in cucina. Però dovremmo avere la sapienza di sapere che è vero che uno si passa le prime volte che esce insieme 2 ore a chiedersi come si veste, ma poi sa che non è così importante. E che anzi, poi è un piacere mio il fatto di vestirmi in un certo modo, no? Non perché fa differenza per l'altro. Ed è quando si comincia a dire: vabbè, ma non ci abbiamo mai un'occasione per metterci eleganti, in cui uno dice: ok, è per me un'occasione, non è un dovere nei tuoi confronti. Riesco un po' a spiegarmi? Boh, non lo so. Gesù conclude: una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona, e lasciateli, se ne andò. Allora, dice, se cercate un segno come una sfida, non avrete niente, perché non si ascolta per sfida, perché se tu ti metti ad ascoltare per sfida non stai ascoltando. E gli sarà dato solo il segno di Giona. La storia di Giona la sappiamo tutti, il libro della Bibbia piccolino, Giona mandato a predicare a Ninive, da non confondersi con Pinocchio, benché anche lui finisca nella balena, eccetera, e viene buttato a mare perché è causa di un rischio di naufragio, viene inghiottito la balena, sputato sulla spiaggia di Ninive, dove sta proprio, cioè non voleva andare a Ninive perché era sicuro che se andava lì a predicare quelli l'avrebbero scorciato, fa di tutto per non andarci, appunto anche il pesce lo porta lì e si addormenta sotto il terebinto, il Kikaion, e Dio gli fa pure seccare il Kikaion e dice vabbè basta, vado, va lì timidamente, dice Dio direbbe di pentirsi, e tutti dicono ah, hai ragione, mi pento, e giustamente Giona si incavola come una biscia e dice che cavolo, se sapevo prima che avrebbe avuto questo meraviglioso successo mi evitavo tutta sta girata, venivo subito, lo facevo, anzi, no? E il segno di Giona, allora, poi trovate mille questioni spirituali sul fatto che il segno di Giona è l'immagine cristologica per eccellenza, Gesù tre giorni, come Giona tre giorni nel ventre della balena, Gesù tre giorni morto prima della risurrezione, eccetera, ed è verissimo, no? Ma è il completo segno di Giona, cioè è Gesù, ma è anche, è la figura cristologica, ma è anche la figura, perché poi quando si usa Giona solo come figura cristologica bisogna non raccontare la parte finale di quando Giona si incavola, no? Dicendo se me lo dicevi subito che era così facile mi evitavo un naufragio e tutte quelle robe che mi sono successe. Invece il segno di Giona è globalmente, no? È da una parte la figura cristologica, ma proprio come figura di colui che si fida dei segni dei tempi che Dio Padre manda, cioè che sa che sarà facile. Cristo è colui che sa che sarà facile, che Ninive è predisposta alla conversione. Cioè che sa che una volta entrati nella familiarità di questo ascolto, la nostra vita sembrerà trasparente, anche se all'inizio ci sembra che ci tocca naufragare, dormire sotto il terebinto, fare un sacco di giri, perché se no non arriviamo da nessuna parte. Ma interessante, e poi mi do una accorciata, è la conclusione. Ricordate, già più volte abbiamo commentato quando questi versetti Gesù se ne va. Gesù non si impone, ma quando vuol proprio dire che non è proprio d'accordo per niente, che cioè non ci siamo proprio, piglia e se ne va. Ecco, la conclusione di questo ascolto come sfida è: e lasciateli, se ne andò. E anche qui il nostro esempio ci aiuta, no? Si può litigare in un rapporto. La cosa che è drammatica è quando uno se ne va. Perché se uno se ne va non c'è più spazio per niente. Se uno resta si litiga, si discute, si fa la pace, si fa tutto l'andirivieni necessario. La cosa veramente pericolosa è se uno piglia e se ne va. Ecco, Gesù piglia e se ne va, ok? Il secondo blocco, qui andiamo un po' più veloci, è molto tenero. Quando pensate che non sapete pregare, fate questa operazione, leggete questi sette versetti e basta, poi di nuovo il giorno dopo e così via, perché sono estremamente consolatori. Nel passare però all'altra riva i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane. Cioè ragazzi, qua si discute di segni, di Giona, però la vita è la vita, cioè, di questo ci si dice, qui guardate che poi dopo, come secondo me i discepoli pensavano, Gesù fa il grande ma noi ci occupiamo, no? In cucina sempre noi però, cioè la vita concreta ha un suo peso, no? In cui possiamo dimenticare o ricordare. E Gesù disse loro: fate bene attenzione e guardate dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ma essi parlavano tra loro e dicevano: noi abbiamo preso il pane. Non parlano con lui, non ascoltano lui, non parlano con lui, non gli dicono: ma che cavolo stai dicendo, noi abbiamo dimenticato il pane. Perché se avessero protestato Gesù spiegava, no? Invece loro parlano tra loro. Allora, questa è un'altra faccenda pericolosa per i nostri temi di ascolto. Se usiamo la vita contro l'ascolto, non capiamo. se usiamo il parlare tra noi, la questione del pane, per pensare che Dio non, tanto non ci capisce niente, non capiremo mai. Noi dobbiamo usare il parlare tra noi, la questione del pane, per l'ascolto. E allora Gesù, accortosene, dice: perché uomini di poca fede non capite ancora e non ricordate? Allora, tre elementi: uomini di poca fede, non capite ancora e non ricordate. Per l'ascolto servono queste tre cose qua. Avere un po' di fede, cioè fidarsi che Dio, se vuol farsi capire, si fa capire. Se non si fa capire, è un problema suo e non mio, perché dei due l'onnipotente è lui. Quindi io sono disponibile, se ha da dire qualcosa lo dica, se io non capisco lo dica più forte, se non capisco ancora se spieghi meglio. Questo vuol dire uomini di poca fede, e smettiamola di pensare che si può perdere di vista Dio per distrazione, in una sostanza di disponibilità a lui. Poi se uno decide che non è disponibile a Dio è un'altra questione, ma se uno nella sostanza è disponibile a Dio, spiegarsi è il suo problema, non il nostro. Finché non ho indicazioni diverse, seguo quello che la mia intelligenza, il mio cuore, le mie passioni mi dicono, vado facendo del mio meglio da persona per bene. Se Dio ha qualcosa in contrario, si spieghi. E ribadisco, bisogna avere fede, lui è onnipotente, noi no. Quindi io posso dimenticarmi, lui no. E vi assicuro, Dio quando vuole farsi capire, si fa capire. Anzi, ogni tanto uno si augura che non si spieghi troppo, perché potrebbe diventare pericoloso. Ecco. Allora, avere fede in questo è la prima condizione, capire e ricordare. Ricordare è il correlativo del capire, eh? Non capire e basta, come se fosse una questione intellettuale. Capire e ricordare. Bisogna mettere in circolazione la familiarità, dicevo prima. Questo è ricordare. Allora Gesù li strapazza un po' e gli dice: non avete capito che non alludevo al pane? E c'è questa conclusione deliziosa. Allora essi compresero che non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei, che secondo me, come dire, hanno capito un terzo. Infatti poi il pezzo seguente porta, quando finalmente arrivano, porta la comprensione, no? Ma anche qui, guardate che non è un caso, no? Il lievito non è un esempio qualsiasi, no? Matteo, un po' di capitoli prima, aveva detto: siete il sale, il lievito. Nelle parabole di Luca il lievito si perde nella massa. Cioè il lievito non è il pane. Come dire, dico solo il titolo perché sono le 4:25, ma il lievito è quello che fa fermentare, fa crescere le cose secondo la loro pienezza. Il lievito non trasforma tutta la farina in lievito, perché sennò tutti morirebbero di fame. Il lievito trasforma la farina in pane. E certo bisogna conservare un po' di lievito per far lievitare altre cose, ma la pienezza della farina è diventare pane, non lievito. Allora c'è un lievito dei farisei, dei sadducei, che non sono i farisei, i sadducei loro, ma che fa diventare le cose tutta una sfida, no? Tutte una messa alla prova. E c'è un altro lievito che fa diventare le cose, la vita, ciò che è. Qui penso che, cioè, ognuno di noi potrebbe divertirsi un po' a rimanere su questa immagine, no? L'ascolto di Gesù è un lievito, no? E dunque, come dice anche sempre Matteo, le cose si riconoscono dai frutti. Se alla fine quella roba lì è diventata pane ed è pure commestibile, era un buon lievito. E dunque è interessante questo secondo pezzo, perché è veramente un pezzo interlocutorio. Inizia dicendo: vabbè, se questi gli stanno dietro, c'è un ascolto possibile in cui sentire, capire, ascoltare non sono sinonimi, diventano cose diverse, e la cosa fondamentale è ascoltare, non è né capire né sentire, ma alla fine non hanno capito tanto. Cioè, il problema non è prestazionale, non è che bisogna raggiungere un certo risultato, però sono rimasti lì, lasciateli, se ne andò, e invece quelli, un po' brontolando, un po' discutendo tra di loro, un po' pensando al pane che avevano dimenticato, ma io sono andati dietro, e Gesù non li ha lasciati. E allora arriva la pienezza dell'ascolto, essendo giunti, Gesù chiese ai suoi discepoli. La pienezza dell'ascolto è ricevere una domanda, non una risposta. Non è che se noi davvero ascoltiamo, a un certo punto sapremo qualcosa che prima non sapevamo. Esattamente come in un rapporto amoroso. Prendere sul serio gli altri, l'altro e la sua vita, riconoscerla, significa ritrovarsi con un guaio in più, perché a quel punto lì la sua vita non mi è più indifferente, e le sue questioni, il suo modo di guardare il mondo, le sue necessità, i suoi desideri mi diventano rilevanti. E io non posso più decidere solo per me, ma non perché l'altro me lo impedisce, perché io non c'ho più voglia di decidere solo per me. Dunque la pienezza dell'ascolto è una domanda posta sulla mia esistenza. Non è che se uno ascolta, 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 poi capisce tutto, perché Dio non è l'unitre. Cioè, non è che fa i corsi di spiegazione di tutti i problemi che abbiamo. Non so se riesco a spiegarmi. Ascoltare Dio significa riconoscere alla fine della fiera che la sua pretesa sulla nostra resistenza ha un luogo legittimo, e dunque che non ci va più di decidere da soli. E dunque che ci piacerebbe sapere il suo parere su più o meno tutto quello che facciamo. E allora che andiamo a cercare nella scrittura, nell'esperienza della Chiesa, nell'esperienza degli altri credenti, il parere di Dio sulle cose che facciamo. Nella fede che se Dio ha un parere da dirci, ce lo dice, trova i modi. E Gesù pone una domanda molto radicale, chiede non una domanda qualsiasi, ma una doppia domanda. La gente chi dice che io sia, voi chi dite che io sia. Cioè, coloro che non mi sono familiari, cosa dicono? Voi che mi avete seguito, che siete passati con me, cosa dite? E coloro che non sono familiari dicono Giovanni il Battista, Elia, Geremia, qualcuno dei profeti. Cioè coloro che non sono familiari ragionano come... come dire, riconoscendo comunque una sapienza dell'Evangelo. Cioè riconoscendo che vabbè, questo qua era uno abbastanza tosto, no? Asterisco, nota a fondo pagina. Più o meno l'80% di coloro che si dicono cristiani in realtà sono così poco familiari di Dio che pensano questo. Cioè che pensiamo che il Vangelo è importante, che ci sono dei valori importanti, eccetera, eccetera. Cioè pensiamo come la gente, che sarebbero più lontani però, noi più vicini. E alla domanda, a voi chi dite che io sia, Simon Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che è una frase troppo religiosa per le nostre orecchie perché ci sia così chiaro cosa vuol dire, no? Ma quello che Pietro dice è tu, da del tu a Dio, tu sei il figlio del Dio vivente. Se già teniamo queste due parole in tensione solo, già è molto, no? Ancora una volta, non il contrario della vita, il Dio che vive, che ha come occupazione vivere e generare la vita. E Gesù conclude: beato te Simone, figlio di Giona, perché, cioè, figlio di Giona sarebbe che di tuo stavi dalla parte di quei rompiscatole che hanno avuto solo il segno di Giona. Figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Che sarebbe? Hai ascoltato quello che Dio ti ha detto? Ed è curioso, no? Il figlio di Giona ha ascoltato il padre, che però non è Giona. Cioè, siamo talmente abituati a sentirla questa rispostina, che normalmente viene usata per motivare il primato papà di Pietro, e quindi che la consideriamo una specie di formula standard, ma guardate che è costruita in un modo eccezionale, no? Beato te Simone, figlio di Giona, perché il padre, che però non è Giona, te l'ha rivelato. E cioè, noi siamo figli di una doppia paternità. Abbiamo da una parte solo il segno di Giona, e dall'altra abbiamo un Dio che parla e che ci rivela molto più che il segno di Giona. Ma non sappiamo mai bene di chi, in quali delle due cose dobbiamo aver fede. Se dobbiamo fidarci di più del segno di Giona, di ciò che vediamo, o di ciò che il nostro Padre Celeste ci guida, se ci guida a vedere se siamo familiari con Lui. Penso che basta.